Allora, abbiamo la settimana scorsa, abbiamo insieme fatto un po' un'introduzione, abbiamo parlato un po' di Esdra capitolo 1, capitolo 2, abbiamo visto qualcosa su questi due capitoli, su il libro di Esdra. Oggi vogliamo vedere insieme il capitolo 3 di Esdra. Lo leggeremo tutto, non sono tanti versetti, lo leggo io, sono 13 versetti. Esdra capitolo 3 inizia così. Giunto il settimo mese, dopo che i figli di Israele si furono stabiliti nelle loro città, il popolo si adunò come un solo uomo a Gerusalemme. Allora Yeshua, figlio di Josadac, e i suoi fratelli sacerdoti, e Zorobabele, figlio di Sealtiel, con i suoi fratelli, si misero a costruire l'altare del Dio di Israele per offrirvi sopra olocausti, come è scritto nella legge di Mosè, uomo di Dio. Ristabilirono l'altare sulle sue basi, sebbene temessero i popoli delle terre vicine, e offrirono sopra di esso olocausti al Signore, gli olocausti del mattino e gli olocausti della sera. Celebrarono la festa delle capanne secondo quanto è scritto e offrirono olocausti giorno per giorno, nel numero prescritto per ciascun giorno. Poi offrirono l'olocausto continuo, gli olocausti dei noviluni e di tutte le solennità sacre del Signore e quelli di chi faceva qualche offerta volontaria al Signore. Dal primo giorno del settimo mese cominciarono a offrire olocausti al Signore, ma le fondamenta del Tempio del Signore non erano ancora state poste. Diedero del denaro agli scalpellini, ai falegnami, dei viveri, delle bevande, dell'olio ai sidoni e ai tiri, perché portassero per mare, sino a Iafo, del legno di cedro del Libano, secondo la concessione che Ciro, re di Persia, aveva loro fatta. Il secondo anno, dopo il loro arrivo alla casa di Dio a Gerusalemme, il secondo mese, Zorobabele, figlio di Sealtiel, Yeshua, figlio di Josadac, con gli altri loro fratelli, sacerdoti e leviti, e tutti quelli che erano tornati dall'esilio a Gerusalemme, si misero all'opera. Incaricarono i leviti dai 20 anni in su di dirigere i lavori della casa del Signore. Yeshua, con i suoi figli e i suoi fratelli, Cadmiel, con i suoi figli, figli di Giuda, si presentarono come un solo uomo per dirigere quelli che lavoravano alla casa di Dio. E lo stesso fece i figli di Chemadad, con i loro figli e i loro fratelli, i Leviti. Quando i costruttori posero le fondamenta del Tempio del Signore, vi si fecero assistere i sacerdoti vestiti dei loro paramenti con delle trombe e Leviti, figlio di Asaf, con dei cembali, per lodare il Signore secondo le direttive date da Davide, re di Israele. Essi cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando il Signore, perché egli è buono, perché la sua bontà verso Israele dura in eterno. E tutto il popolo, gridando di gioia, lodava il Signore, perché si erano poste le fondamenta della casa del Signore. Molti sacerdoti leviti e dei capi famiglie anziani che avevano visto la prima casa piangevano ad alta voce mentre si ponevano le fondamenta della nuova casa. Molti altri invece alzavano le loro voci gridando per la gioia, al punto che non si poteva distinguere il rumore delle grida di gioia da quello del grido del pianto del popolo, perché il popolo gridava forte e il rumore si udiva da lontano. Questo capitolo, come abbiamo visto, ci parla, ci parla appunto della costruzione. Si inizia a costruire le fondamenta del Tempio. Vediamo in questo capitolo almeno tre tappe, tre punti per la ricostruzione del Tempio. Questo capitolo ci mostra l'opera e quello che coloro che hanno fatti, coloro che Dio, abbiamo visto la volta scorsa, abbiamo visto negli altri capitoli, Dio ha destato lo spirito e si sono mossi da Babilonia per entrare in Gerusalemme, perché il Signore aveva toccato il loro cuore, loro hanno lasciato tutto e sono andati per ricostruire il Tempio, per ricostruire Gerusalemme. La cosa abbiamo visto un po' la settimana scorsa, ma lo rivediamo in questo capitolo. La cosa sorprendente è che loro sono tornati per ricostruire Gerusalemme e per ricostruire il Tempio. Ma qual è la prima cosa che fanno? Abbiamo visto la settimana scorsa che prima di costruire le mura, cosa hanno fatto? Hanno costruito il Tempio. Oggi vediamo che ancora prima di costruire il tempio, cosa fanno? Costruiscono, si adoperano per costruire l'altare. Abbiamo visto il versetto 2. E allora Yeshua, figlio di Josadac, e i suoi fratelli, il sacerdote Zorobabele, figlio di Sealtiel, con i suoi fratelli, si misero a costruire l'altare del Dio di Israele per offrirvi sopra olocausti. La prima cosa che queste persone, questi israeliti che rientrano in Gerusalemme fanno, ricostruiscono l'altare per, cosa abbiamo letto? Perché ricostruiscono l'altare? Per offrire olocausti. Cosa significa? Com'è? Lode? Adorazione? Chiedere perdono, offrire olocausti, mettere, immolare degli animali per il loro peccato. Cosa ci sta dicendo questo popolo? Ci stanno dicendo questi fratelli che entrano, questi israeliti che entrano in Gerusalemme? Cosa fanno? La prima cosa che cercano è mettersi a posto con Dio, la comunione con Dio. Prima ancora di costruire la città, prima ancora di costruire, io avrei fatto le mura, ma loro no, è più importante il tempio. Ma prima ancora di fare il tempio, è più importante che costruiamo l'altare dove possiamo inginocchiarci, dove possiamo lodare, ma dove possiamo soprattutto chiedere perdono a Dio per i peccati che facciamo, che abbiamo fatto, per offrire olocausti, per offrire animali come espiazione dei propri peccati. Ed è bello che, abbiamo letto nei nostri versetti, che il popolo si riunisce a Gerusalemme come un solo uomo. Erano tutti riuniti di comune accordo, anche se al versetto 3 c'è scritto di stabilire un altare sulle sue basi. Cosa c'è scritto? Sebbene temessero i popoli delle terre vicine. C'erano i popoli che erano intorno, che volevano ostacolarli, che volevano bloccarli, che non volevano far ricostruire Gerusalemme. Loro avevano paura, temevano, ma sebbene avessero paura di questi popoli, non si sono tirati indietro, ma hanno portato avanti la costruzione, hanno iniziato con il costruire, con il mettere in piedi l'altare e offrire olocausti al Signore. Qui abbiamo già un piccolo insegnamento che forse questo popolo ci vuole insegnare. Questi qui sono, questi testi che stiamo leggendo sono testi storici, ma in questo modo di comportarsi rivediamo un po' anche la nostra vita e possiamo avere anche degli insegnamenti. Forse come il popolo di Israele in questi momenti si è comportato, ci porta a riflettere. Anche a noi, forse come ci dovremmo comportare in certe situazioni. La prima cosa, rientrano, offrono sacrifici, temono i popoli intorno, ma sebbene avevano paura, vanno avanti. Il diavolo cerca in tutti i modi di ostacolarci. Ci mette, come si suol dire sempre, il bastone fra le ruote. Dobbiamo andare in chiesa, l'ultimo momento, ci viene sempre qualcosa in mezzo. Capita il lavoro, è una cosa e l'altra. O addirittura si rompe la lavatrice. Si è rotta la lavatrice, non posso andare in chiesa perché si è rotta la lavatrice. E ne sentiamo, ne vediamo e noi facciamo queste esperienze. Satana sa come attaccarci nel modo giusto, come bloccarci. Ma non dobbiamo lasciarci ingannare, non dobbiamo lasciarci fermare. Non deve bastare poco per bloccare, per spingerci a non andare alla presenza di Dio con la Chiesa per lodarlo e adorarlo. Per il popolo di Israele occorreva in quel momento ristabilire la comunione con Dio, ed era per il popolo di Israele una cosa prioritaria. Sentivano nel profondo del loro cuore che dovevano rimettersi in comunione con Dio. Oggi noi non abbiamo bisogno di offrire sacrifici per ripristinare la comunione con Dio. Perché? Perché Gesù Cristo, l'unto, il Figlio di Dio, è stato sacrificato. Non ci sono più animali da scannare e da sacrificare, non ci sono più animali da legare, da mettergli la testa, la mano sulla testa e poi sgozzarli per passare. E questo figurava proprio il passaggio. L'animale veniva offerto, veniva sacrificato al posto mio. Io ho peccato, io passo il mio peccato all'animale, l'animale viene ucciso. Perché il salario del peccato è la morte. Non c'è perdono senza spargimento di sangue, dice la parola. Qualcuno doveva morire per il peccato. E quella volta uccidevano degli animali, animali senza difetti, e venivano sacrificati per il peccato dell'umanità. Gesù è stato sacrificato per noi. Noi non dobbiamo più sacrificare, uccidere nessuno, perché il Signore Gesù è morto per noi. Lui ha dato la sua vita per noi. E così l'insegnamento che possiamo prendere già in questa prima parte, che per iniziare a riprendere il rapporto con Dio abbiamo bisogno di riporre la fiducia, riporre la nostra fede in Gesù, riconoscendo che Egli è morto al nostro posto, il suo sangue è stato versato, una vita è stata data per espiare il mio peccato, ma non una vita qualsiasi, la vita del Signore Gesù. Dio ha sacrificato il suo unigenito per me, per te. Così la comunione con Dio è essenziale, più di ogni altra cosa. E un risveglio spirituale ha come primo effetto, primo passo che dobbiamo fare è la confessione del nostro peccato, la consapevolezza di essere mancanti di fronte a Dio, il santo, il giusto. La nostra relazione con Lui deve precedere qualsiasi cosa. Devo ricercare e devo godere, prima di qualsiasi altra cosa, la comunione con Dio in ogni istante della mia vita. Persino se parliamo di attività che ci sembrano lodevoli, quanto l'evangelizzazione, se non seguono un buon rapporto con il Signore, inutile che andiamo a evangelizzare, inutile che ci mettiamo nei gruppi di evangelizzazione, andiamo a distribuire volantini e poi, finito quel momento, andiamo via per i fatti nostri. Ma il Signore dov'è? Prima cosa, il nostro rapporto, la mia identificazione in Cristo, il mio rapporto con Dio, la confessione dei miei peccati, che non deve essere fatta una volta al mese. Io ho bisogno di confessarmi davanti a Gesù ogni momento, perché sbaglio del continuo, e facciamo degli errori. L'importante è che riconosciamo che abbiamo sbagliato, ci prostriamo davanti a Dio, gli chiediamo perdono e il Signore ci perdona. Dobbiamo imparare anche a tralasciare. Se facciamo uno sbaglio, se abbiamo capito che siamo caduti in quella cosa, evitiamo di rifare quella strada. Così vediamo che il popolo di Israele finalmente, abbiamo visto che rientra, lascia tutto, rientra in Gerusalemme, teme gli avversari, teme i popoli che sono intorno, ma riprendono la comunione con il Dio di Israele. Ritorna questo popolo ad essere felice. Vediamo che alla fine del capitolo vediamo chiaramente che loro sono entusiasti, loro urlano, gridano di gioia al Signore, ma questo lo vedremo alla fine del capitolo. Finalmente, dopo 2 anni dall'arrivo in Giuda, inizia la costruzione del Tempio. Finalmente vengono gettate le fondamenta E proprio in questo momento la felicità è incontenibile. I sacerdoti e i preposti, abbiamo letto, che impugnano le loro trombe, i leviti fanno squillare i loro cembali. Il rumore si udiva da lontano. Forse ci può sembrare eccessivo, esagerato, ma ogni tanto mi capita di vedere su YouTube, o abbiamo fatto anche noi l'esperienza, quando portiamo un regalo, o quando noi eravamo bambini, eravamo piccoli, che ci presentavano un regalo, la gioia incontenibile, il bambino che inizia a urlare, che inizia a correre. Ho visto dei filmati che gli porta i regali, il bimbo inizia a urlare e corre dall'altra parte perché è contento di questa sorpresa, che forse non aspettava, forse si aspettava, la sperava, ma non la stava aspettando in quel momento. Mi sembra di vedere il popolo di Israele in questo momento così, una gioia incontenibile. Sentono. Qual è questa gioia? Qual è la gioia che sente il popolo di Israele in questo momento? Gli è stata fatta una sorpresa? Gli hanno fatto un regalo? Qual è la gioia che il popolo sente? Perché il popolo urla? Perché il popolo canta? Perché il popolo suona forte davanti al Signore? Perché sente la comunione con il Dio di Israele, una comunione che avevano persa. Non che Dio si era allontanato da loro, loro si erano allontanati, noi ci allontaniamo, il Dio ci ama, il Dio non ci vuole abbandonare, il Dio non ci vuole lasciare, il Dio vuole stare sempre con noi, vuole essere sempre vicino a noi. Ma spesso, anzi, diremo sempre, quando c'è un allontanamento tra noi e Dio, è perché siamo noi che ci facciamo ingannare. Forse temiamo, come popolo di Israele, i popoli che sono vicini. Satana cerca in tutti i modi di ostacolarci. Noi ci facciamo prendere nei suoi lacci e ci allontaniamo piano piano, piano piano, dalla presenza del Signore. Più ci allontaniamo e meno desideriamo di leggere la Bibbia, meno desideriamo di andare in chiesa, meno desideriamo di pregare. Finché il nostro Spirito Santo, lo Spirito che abbiamo dentro, perde, viene oscurato, viene coperto. Perdiamo mano a mano la nostra comunione con il Signore. Ma qui il popolo di Israele, quando vede che c'è, riprende questa comunione, sente una gioia incontenibile. Va, si riunisce, suona, canta, loda, adora, tutti insieme ad alta voce il Signore. E così vediamo che i giudei in questo momento sono rientrati nella loro terra, che era ormai distrutta, e ora riedificano, iniziano a lavorare per edificare questa città. Ora vediamo il primo passo che loro fanno. Abbiamo visto che partono dalla costruzione dell'altare degli olocausti. Un'altra cosa che volevo dire: l'altare degli olocausti, abbiamo detto, che era quell'altare dove l'animale veniva ucciso. Gli animali, quando stanno per essere uccisi, lo sanno. E quando un animale deve essere ucciso, che sia un qualsiasi animale, e proprio ieri mi capitava di vedere, gli animali cercano di scappare. E quando gli animali dovevano essere sacrificati, gli animali sapevano che dovevano morire e gli animali cercavano in tutti i modi di vincolarsi, di staccarsi, di allontanarsi. Venivano legati all'altare e c'era il sacerdote che li metteva la mano sulla testa e lì venivano sgozzati. Il sangue usciva dal loro corpo, dalla loro gola. Immaginiamo che immagine crudele, forse, cruenta. Gli animali che urlavano, che si muovevano. Il Signore Gesù è stato ucciso nella stessa maniera. Il Signore Gesù sapeva di essere condannato a morte. Il Signore Gesù sapeva di essere legato, di essere inchiodato su quella croce e per dare la sua vita. Ma il Signore Gesù, a differenza degli animali, non si divincolava, si è dato. Giovanni capitolo 10, E Gesù ha detto: nessuno mi toglie la vita. Io ho il potere di darla, ho il potere di riprenderla, ma io ho deciso di darla. Io ho deciso di obbedire. Sono venuto in questo mondo per dare la mia vita. Questo è l'amore di Dio. Questo è l'amore del Padre. Questo è l'amore del Signore Gesù per ognuno di noi. Non voleva scappare. Gesù sentiva il dolore. Gesù veniva inchiodato sulla croce. Veniva bestemmiato. Non cercava di scappare, ma pregava: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Vedete che grande amore che Gesù ha avuto per me. Che grande amore che Gesù ha avuto per te, per ognuno di noi. Egli ha dato la sua vita affinché tu, ognuno di noi, potessimo ripristinare la comunione con Lui. Questo ci deve portare a desiderare dal profondo del cuore di lodare, adorare e ringraziare il Signore, non la domenica mattina, ma ogni giorno. E di più la domenica mattina, perché la domenica mattina è il momento in cui ci troviamo con la Chiesa per riunirci, per cantare e lodarlo insieme. Così, vediamo che il Signore, quello che il Dio ha voluto fare, quello che Dio ha fatto per ognuno di noi. E in questo momento siamo in un periodo di ferie. Oggi non siamo in tanti, qualcuno è già in ferie, qualcuno fra poco andrà in ferie, ma ricordiamoci, non dimentichiamoci neanche nei momenti di ferie, non dimentichiamoci del nostro rapporto con il Signore. Andiamo in ferie, abbiamo bisogno di rilassarci, abbiamo bisogno di riposarci, certo, ma in quei momenti dove va la lode e l'adorazione? Dovunque andiamo, presentiamo i sacrifici di preghiera e di lode al Signore. Ricordiamoci quello che faceva Abramo, dove si spostava mano a mano che camminava, la prima cosa che faceva, qual era? Quella di costruire un altare per lodare e adorare il Signore. Ogni giorno, ricordiamoci di questo. E proprio da questo, si vedrà come noi esprimiamo il nostro stato spirituale. Se non sentiamo il desiderio, non sto parlando di dovere. Perché la lode e l'adorazione non è un dovere. Dio aspetta, Dio merita la lode e l'adorazione da noi, ma non siamo obbligati, non è un dovere che noi dobbiamo fare. Non è un qualcosa che andiamo a lodare il Signore, ma deve essere una gioia sentita dal nostro cuore, che esce da di dentro di noi. E se la cosa non è così, se noi andiamo la domenica in chiesa, perché è domenica, perché dobbiamo andare in chiesa, non perché lo sentiamo, c'è qualche problema, c'è qualcosa che non va nel nostro rapporto con Dio. Se io vado in ferie e vado in vacanze 20 giorni, un mese, sono in vacanze e non vado in chiesa, sono in vacanze, sono in ferie anche con Dio. C'è qualche problema nella vita, nella mia vita, nella tua vita. Non andiamo in ferie per il Signore. Non possiamo andare in ferie per il Signore. Se io vado in ferie e continuo a mangiare, continuo a bere. Perché? Perché il cibo per il mio corpo è un qualcosa di necessario. Non mi dimentico del cibo. Non mi dimentico di mangiare. Anzi, forse mangio di più, bevo di più perché ho più tempo. Così dovrebbe essere uguale che il nostro rapporto col Signore. Quando siamo in ferie dovrebbe essere il momento che abbiamo più tempo, siamo più rilassati e quindi riusciamo a dedicare, a prostrarci per più tempo davanti alla persona del Signore Gesù, davanti alla presenza di Dio. Se ci dimentichiamo di Lui, c'è qualcosa che non va nella mia vita. In questo caso avremmo un altare pronto, una vittima sacrificata, ma a volte noi, come coloro che dovrebbero riconoscere questo sacrificio, noi non siamo pronti. Vediamo la risposta del culto con i sacrifici dal versetto 3 al versetto 6. Vediamo che questi sacrifici e questo culto avviene nel timore che i popoli vicini possano intervenire e impedirne il proseguimento. Avviene nell'ubbidienza della parola di Dio, seguendo le prescrizioni e le istruzioni, perché abbiamo visto che tutto quello che facevano, facevano secondo ciò che era prescritto nella legge di Dio. Avviene offrendo il sacrificio continuo e offerte volontarie per il perdono dei peccati e per riconoscenza. Avviene ancora tornando a celebrare la prima festa solenne, quella festa delle capanne, che ricorda un tempo in cui il popolo viveva in un modo provvisorio, in attesa di arrivare alla terra promessa. Questo è quello che faceva il popolo di Israele. Erano circondati da nemici che volevano il loro male, volevano il male della loro fede. Il diavolo cerca in tutti i modi di ostacolare questo servizio. Ma quello che notiamo è che sebbene il popolo di Israele temeva, aveva paura di queste persone, ma aveva fiducia, aveva fede nel Signore Gesù. Non si sono lasciati spaventare, hanno costruito ugualmente l'altare, hanno posto le fondamenta del Tempio e poi hanno costruito il Tempio. Non bisogna mai permettere che la paura, a volte gli altri legami che abbiamo, qualsiasi cosa materiale, ci faccia cadere in questa trappola e ci allontani dalla parola del Signore e dal Signore. Il servizio che noi facciamo a Dio non è fatto secondo le regole nostre, secondo le regole umane, ma come il popolo di Israele si atteneva fedelmente a ciò che Dio richiedeva loro. Anche noi dobbiamo ritenerci, tutto dobbiamo fare secondo la nostra vita, dobbiamo camminare secondo la parola del Signore. E poi ci sono il versetto 7 e versetto 13, vengono gettate le fondamenta del Tempio. Cosa notiamo in questo? Primo, vengono utilizzati i materiali migliori. Come vi ricordate, Ciro aveva detto: portate del legname di cedro, questo grande re potente cui Dio gli aveva dato l'autorità, e lui che non era giudeo, non era del popolo di Israele, forse non credeva in Dio, ma ha sentito la voce di Dio, ha detto: come Dio mi ha detto, fate così, seguite le istruzioni di Dio. E lui ha ordinato che fossero usati per la costruzione del Tempio i materiali migliori, grandi pietre squadrate, legno di cedro del Libano. E noi dobbiamo imparare a lodare, dobbiamo imparare a donare a Dio il migliore di noi stessi, la priorità di tutto ciò che noi abbiamo. Vediamo che per il popolo di Israele qui c'è voluto un anno di preparazione. Poi abbiamo visto che tutti si presentano come un solo uomo e si mettono al lavoro, dal governatore Zorobabele ai sacerdoti, e vediamo che vi è un'intesa e una comunione straordinaria fra tutti, dal governatore, il sacerdote, all'ultimo scalpellino, all'ultimo operaio. Tutti erano uniti per questa opera. Ognuno secondo il ruolo o secondo il ministero. Scalpellini facevano i scalpellini, falegnami facevano i falegnami, c'erano dei responsabili di lavoro, c'erano dei musicisti, c'erano dei cantori, c'erano di coloro che controllavano, ma nessuno era geloso del lavoro dell'altro, perché ognuno aveva un compito preciso. E tutti questi compiti messi insieme, tutti questi servizi messi insieme, servivano per la costruzione, per portare avanti l'opera di Dio. Non vi sembra questo un po' anche l'immagine della Chiesa, l'immagine nostra? Le responsabilità, i servizi che il Signore ha conferito a ciascuno di noi. C'è scritto in Prima Corinzi: ha dato dei doni a ciascuno in particolare come Lui vuole, come Lui ha voluto. non dobbiamo essere geloso o invidioso di quello che fa l'altro fratello, ma vediamo quello che il Signore mi ha dato. Io mi devo adoperare per quello che il Signore mi ha dato. Non pensiamo di non avere nessun dono. Non pensiamo che io sono qui in chiesa come spettatore. Tutto il popolo aveva delle responsabilità, tutta la chiesa ha delle responsabilità, ognuno di noi ha delle responsabilità per lavorare, per operare, per fare il servizio di Dio nella chiesa. Compito nostro, responsabilità nostra, quella di ricercare in preghiera, in comunione e mettersi a disposizione per il servizio del Signore. Il Signore ci farà riconoscere da me e dagli altri il servizio per cui noi siamo stati messi in quella chiesa, il servizio che ci è stato dato, il dono che ci è stato dato. In questo capitolo siamo giungiamo mano a mano al termine, abbiamo visto che ci sono vari tipi di sentimento. Tutti urlano, tutti gridano, tutti sono gioiosi, ma vi sono due categorie di persone. Vi sono delle persone più anziane che, ricordando il vecchio tempio che avevano visto, cosa fanno? Piangono per la gioia o per il dolore? Secondo voi? Piangono per la gioia o per il dolore? Per la gioia? Vi sono i giovani che piangono per la gioia, sono contenti perché vedono posto i fondamenti del Tempio. Vi sono i più vecchi che piangono per il dolore, perché hanno visto il Tempio di Salomone e pensano che il Tempio così non verrà mai più ricostruito ed è stato demolito. Ma tutti questi sentimenti vengono uniti, messi insieme. C'è chi piange pensando al passato. C'è chi piange di gioia guardando il presente e guardando il futuro. E anche questo mi fa riflettere che nella Chiesa non siamo tutti uguali, siamo diversi e abbiamo forse a volte anche modi diversi di vedere certe cose, ma l'importante è che siamo uniti nell'amore del Signore, uno come un solo uomo, siamo una persona sola per lodare e adorare il Signore. Così. Impariamo che, sebbene siamo diversi, ma dobbiamo imparare anche a rispettarci, a rispettare i sentimenti dell'altro. Forse che l'altra persona proviene diversa da me, da esperienze diverse, ma il Signore deve essere al centro della lode, al centro della comunione. Ricordiamo che il peccato aveva causato questo triste cambiamento e ora stanno ripristinando la comunione con il Signore. Cerchiamo quindi di non essere quella nota stonata nell'armonia della gioia comune con il Signore. Per questo motivo pensiamo che abbiamo davanti una settimana per prepararci, per venire, per tornare la prossima domenica qui per adorare e lodare il Signore. Non dobbiamo mettere davanti il nostro scoraggiamento, la nostra debolezza. Non deve prendere il primo posto la nostra vita. Il Signore accetta quello che noi possiamo fare se tutto quello che noi facciamo lo facciamo con il cuore. Anche se a volte non lo facciamo benissimo, ma il Signore vede, il Signore conosce il nostro cuore. Tutto quello che accadeva in Gerusalemme in quel momento, tutto si svolgeva in un'atmosfera di gioia e di rimpianto. Ma lo spirito di lode ha pervaso tutto il popolo, che canta di grida di gioia, urla di gioia davanti al Signore. Forse anche noi stiamo pensando ad un passato spiritualmente ricco, che ormai è soltanto un ricordo. Ma non dimentichiamoci che con il Signore si può ripartire, si può iniziare da capo, si può riprendere. A volte dobbiamo iniziare confessando gli errori che ci portano in questa condizione, confessare il nostro peccato. Ma il Signore è lì, il Signore vuole benedirci per ripristinare, per rimetterci, per donarci di più di quello che avevamo prima. E così concludiamo questa nostra breve meditazione. Rivediamo i punti che ho toccato velocemente. La prima cosa, il primo passo che deve essere fatto, si parte sempre dalla costruzione dell'altare. E quando si parla di altare, l'altare per loro quella volta è come per noi oggi la croce, ma non il simbolo della croce, la realtà della croce di Cristo nella nostra vita. L'altare deve essere costruito secondo il modello stabilito. Il servizio deve essere fatto come richiesto da Dio. Cristo è stato sacrificato come Dio richiedeva per la condanna del peccato. L'adorazione deve avere il primo posto ed il maggiore posto, la priorità nella nostra vita. Il nemico cerca di ostacolarci, ma sappiamo che in Cristo noi abbiamo la vittoria. Per le fondamenta vengono usati, abbiamo visto, vengono usati i materiali migliori. Tutti, secondo il loro ruolo, si sono messi all'opera di Dio. E così, per concludere, possiamo dire che noi tutti dobbiamo contribuire all'edificazione del Tempio. Non possiamo essere indifferenti all'opera del Signore o tantomeno d'ostacolo. Dobbiamo tutti impegnarci, ma questo impegno deve partire da una riconoscenza interiore, deve partire dal profondo del nostro cuore, non perché dobbiamo fare, ma perché sentiamo il desiderio di lodare Dio. E come facciamo a sentire il desiderio? Dobbiamo capire, renderci conto quello che Dio ha fatto per noi. Il Figlio di Dio è stato condannato, è stato sacrificato. In Isaia, capitolo 53, dice come un agnello condotto davanti al mattatoio. Lui non si è divincolato, ma è stato muto. È stato lì, silenzioso, a prendere condanna, aspettare che quella lancia gli forava il corpo, aspettare che quei chiodi lo attaccavano a quella croce. Chiodi sulle mani, chiodi sui piedi, finché i piedi hanno ceduto. Il Signore Gesù ha dato la sua vita. Ma grazie a Dio che il terzo giorno egli è stato risorto. E in Cristo anche noi siamo risorti e abbiamo ripreso la comunione che avevamo persa. E ora cosa facciamo? Continuiamo a camminare come eravamo prima? O riflettiamo su questo e ricerchiamo la comunione con Dio? Sicuramente il Signore possa parlare al cuore di ognuno di noi, che siano questi degli esempi. Non abbiamo fatto, abbiamo visto soltanto una parte della storia di Israele, questi sono libri storici, ma anche della storia, del cammino di questo popolo. Il Signore vuole indicarci, il Signore vuole insegnarci qualcosa. Veramente il Signore possa benedire la sua parola nei cuori di ognuno di noi. Amen.